come diceva poco fa Harry Potter, scusi, ho anche la mia allora, come detto poco fa, il fenomeno di Harry Potter ha avuto un impatto mondiale, non è solo una questione di cifre, di copie vendute, di incasso al botteghino, ma è la potenza dell'immaginario creato dalla sua autrice. J.K. Rowling è riuscita a creare un immaginario completamente nuovo, che è riuscita a dare al contempo una nuova giovinezza al genere fantasy e anche a creare una nuova visione della magia per i suoi lettori. Quando parliamo dell'universo di Harry Potter, infatti, non parliamo di un universo fantastico, completamente magico, ma parliamo del mondo reale. In Harry Potter, per la prima volta, la magia è alla portata di tutti e chi ha scelto addirittura la possibilità di impararla in una scuola di magia. Non siamo in un mondo incantato, Harry Potter vive in un sobborgo di Londra e va comprando la bacchetta magica in una via laterale del centro di Londra. E questo probabilmente sta alla base della fortuna di Harry Potter, cioè la possibilità che l'autrice di entrare nel mondo della magia in un modo completamente nuovo e accompagnare per mano il lettore che scopre come un bambino qualunque, un bambino comune, può trasformarsi in un eroe e poter credere in un certo senso che questa cosa possa capitare anche a lui. Perché in Harry Potter la magia non è soltanto il cavalcare una scopa, imparare incantesimi, far volare una piuma con la bacchetta, ma rappresenta la speranza di poter iniziare una vita nuova, una vita molto più bella, una vita con più responsabilità, ma qualcosa di completamente diverso da quello a cui si pensava di essere destinati per sempre dalla nascita. E la magia come speranza è uno dei punti cruciali anche del volume del pastore Ciaccio, che ha notato come la magia e la religione abbiano in Harry Potter alcuni punti comuni. Per cui io perché passo la parola, che è meglio.
Sì, ecco, quasi come una... Buonasera, infatti. Quasi come una... Scusate, non sentita, uno deve spiegare perché tratta di... accosta magia e teologia, ecco, per quello che è stata la storia del rapporto tra chiese cristiane e la magia, la stregoneria o supposta tale, ecco. E, dunque, questo va un po' spiegato. E in un certo senso la magia come viene trattata nei libri di Harry Potter viene trattata in maniera abbastanza originale, come è stato già detto, e non sembra quella magia che tanto spaventava le chiese. Anche se, come viene intelligentemente raccontato, esiste questo statuto di segretezza, statuto internazionale di segretezza dei maghi, in cui i maghi a un certo punto, stufati delle persecuzioni, vanno in clandestinità. Ecco, c'è un legame storico che viene tirato fuori, che guarda caso coincide più o meno con il ritiro dell'editto di Nantes, questo nel protestante dovrebbe far riflettere. E dunque, i protestanti andavano in esilio nel deserto, la stessa chiesa nel deserto in Francia, però ecco, non facciamo accostamenti azzardatissimi, questo sarebbe un accostamento azzardatissimo, probabilmente una data messa un po' a caso. E questo fa un po' riflettere su che cos'è l'ammonimento che nella Bibbia troviamo anche contro la magia. E forse non è tanto il discorso, questa ovviamente è una mia riflessione discutibile, non è tanto l'idea del soprannaturale o di un soprannaturale controllato da forze più o meno oscure, quanto l'idea della semplicità del cambiamento della propria vita. E nel mio libro faccio una battuta dicendo che la Bibbia se la prende un po' più con la cultura del superenalotto o peggio del win for life, che ti fa pensare che con un euro cambi la tua vita, mentre invece la magia in Harry Potter è una materia come la matematica, come il latino, che i ragazzi non vogliono studiare, ecco, e c'è un legame con la fatica della vita e del crescere. E questo secondo me rende la magia in Harry Potter come una metafora della vita, cioè come lo stratagemma letterario, e dunque assolutamente innocuo dal punto di vista teologico, per raccontare la formazione di giovani che si apprestano a diventare adulti.
Perfetto. E invece questa visione della magia come speranza, quindi come possibilità di accedere a una vita nuova, come può essere considerata un po' da una religione?
Sì, ecco, questo è il discorso della speranza è importante sia nella teologia sia in Harry Potter, perché il protagonista di questa serie è un bambino, oggi diremmo molto sfortunato, ecco, sarebbe questa espressione un po' neutra, orfano, gli hanno ammazzato entrambi i genitori quando aveva 1 anno e 3 mesi, e non solo, gli viene negata la memoria dei genitori, perché gli viene raccontato che sono morti in un incidente d'auto mentre sono morti nella guerra contro il cattivo, contro Voldemort. Immaginatevi dei figli di partigiani che gli dicono no, i tuoi genitori sono morti, non fucilati, ma morti perché c'è un incidente d'auto, ecco. Questo dunque è anche negato della memoria della propria famiglia, poverissimo, che vive con degli figli cattivi, con gli unici parenti che invita, degli figli, una cattiveria che però uno non ci pensa quando li legge, ma se si ferma un attimo a pensare con una crudeltà immane, che hanno un figlio viziato, dunque il cugino viziato, e c'è questo gioco crudele del destino, che è un po' la metafora del rapporto tra ricchi e poveri, ecco, pensiamo anche al rapporto che c'è tra noi e i paesi più poveri. Per cui la camera da letto di Harry Potter è lo sgabuzzino delle scale, nel sottoscala dove si mettono le scope, mentre il cugino ha 2 camere da letto, una delle quali viene usata come ripostiglio dei giochi con cui lui non gioca mai. Una vita terrificante, ecco, uno lo legge poi dopo qualche pagina cambia, terrificante, finché un giorno gli viene data una speranza a questo bambino, gli viene detto, ora parafrasando la Bibbia, gli viene detto tu non sei di questo mondo, ecco, tu non, questo mondo di dolore in cui tu vivi, che tu vivi stoico, cioè comunque lui è stoico proprio, non soffre molto, però non accetta questa vita sfortunata, ecco, così com'è, come fanno molte persone stanno male, la vita è così, no? Dicono, ecco, lui è così, gli viene detto sostanzialmente tu non appartieni a questo mondo, e gli viene data la speranza di appartenere a un altro luogo, a un altro posto, che è il mondo dei maghi, che vive parallelamente al mondo dei babbani, dunque dei non magici, saremo noi, dove invece lui è ricco, ricco sfondato, perché l'eredità dei suoi genitori è stata tenuta in una banca che in 11 anni ha fruttato, a differenza delle nostre banche, e dunque lui si trova un grosso tesoro, tutti lo conoscono, a scuola studiano libri di storia dove si parla di lui, ecco, dunque lui è famoso, è qualcuno, quest'idea che tu non devi disperare se appartieni a un altro mondo, questa è un'idea molto cristiana. Ecco, io vorrei anche dire, a scanso di equivoci, una cosa che ho cercato di fare era quella di non mettere la bandierina da crociato sulla saga di Harry Potter. Io vedo questa cosa, io da cristiano, da teologo modesto, vedo questa cosa leggendo Harry Potter e non mi permetto di dire che John Rowling volesse per forza dire questo, che c'era questo. È chiaro che lei è espressione della cultura nella quale è cresciuta, ecco, questo, però da lì, ecco, preferisco dire che questa è una mia lettura, una lettura possibile, è una lettura che può essere condivisibile o meno, ma che non vuole mettere le bandierine, ecco, non mettiamo le bandierine, non diciamo, questa è un'opera che tra l'altro è, come è stato detto, talmente universale che non si può ridurre a un'identità piuttosto che un'altra, ecco, qualcosa di sconvolgente, e sconvolgente quanto universale sia stato il fenomeno di Potter, ecco, dunque non possiamo permetterci di dire ora abbiamo conquistato gli altri, no, Harry Potter ha conquistato gli altri, oltre a conquistare noi.
E invece sempre parlando di questo ragazzino che si ritrova in un mondo nuovo, sicuramente in una vita migliore rispetto a quella che ha vissuto per i primi suoi 11 anni, poco dopo che è entrato in questo nuovo mondo scopre di essere in pericolo. Scopre di avere un nemico fortissimo che probabilmente sta tornando e che dovrà affrontare. E nel quinto libro poi si scopre che è stato proprio il suo nemico a farlo diventare eroe che dovrà sconfiggere. Insomma, Harry Potter diventa il nemico di Voldemort perché è stato scelto da lui. Per cui nella saga di Harry Potter è molto importante, un ruolo molto importante la vocazione di eroe, ma anche la predestinazione. In che modo questo può essere visto dal punto di vista teologico? Che, cioè, è una visione molto particolare della vocazione, diciamo, della predestinazione.
Sì, ma è chiaro che il concetto di elezione in Harry Potter è molto importante. E ecco, magari diciamo, quello che il pastore Fiume ha raccontato in maniera migliore di me riguardo alla predestinazione, non è esattamente questo quello che viene presentato nei libri della Rowling, non è la predestinazione come la diceva Calvino, come la dicevano i Turrettini, come la dicevano questi personaggi, questi antenati della fede, ma è chiaro che il concetto di elezione ha un ruolo molto importante, al punto che si è eletti nel proprio ruolo addirittura dal nemico. Ecco, questo è molto interessante, è sconvolgente e da un punto di vista letterario è forse uno dei passaggi cruciali che rendono questa serie di 7 libri qualitativamente molto alti, questo punto qui dell'elezione, per cui Harry Potter, voglia o non voglia, deve combattere il suo nemico perché il suo nemico lo ha eletto ad antagonista. E non può farci niente, se scappa il suo nemico Voldemort potrebbe rapire le persone più care, torturarle, ecco, pur di farlo tornare, perché lui è stato eletto ad essere colui che deve contrastare Voldemort. E Harry ha grosse difficoltà nell'accettare questo ruolo, spera che sia qualcun altro che si sia sbagliato, e c'è la possibilità che sia un altro, un suo coetaneo, perché c'è di mezzo una profezia, l'interpretazione di una profezia in questa storia, per cui potrebbe essere un altro bambino, e quando lui chiede, ma potrebbe essere non è che si è sbagliato di ragazzo, potrebbe essere qualcun altro, gli viene detto, dice no, quel ragazzo sei tu, non c'è errore perché sei stato scelto. Erano due ragazzi e non era la profezia che ha determinato, ma è chi ha interpretato la profezia che ha determinato chi dei due doveva essere l'antagonista. Questo è molto interessante anche perché Harry Potter cresce, diventa adulto combattendo contro questa elezione, fino a che non arriva ad accettarla e a portare avanti questo compito, che si è trovato suo malgrado a dover affrontare. E questo trasposto in una cultura cristiana, in un catechismo, in una catechesi cristiana è importante, anche la nostra vita da cristiani è anche questo, è combattimento nei confronti della vocazione fino ad arrivare all'accettazione di questa vocazione, a fare in modo che questa vocazione diventi un tutt'uno con noi stessi. E questo è il percorso che Harry Potter porta avanti dal primo libro fino al settimo, quando poi sarà pronto ad affrontare la morte. E solo nel momento in cui sarà pronto ad affrontare la morte che diventerà adulto in ogni senso. Ecco.
E proprio a questo proposito c'è un altro capitolo nel tuo libro che parla di come nell'accettazione della sua missione, del suo ruolo, di doversi sacrificare a un certo punto per salvare poi i suoi amici, c'è un parallelo tra Harry Potter e il suo rivale e Cristo e l'anticristo. Si potrebbe dire che Harry Potter e Lord Voldemort sono i due protagonisti i due personaggi più delineati della saga. Harry Potter rappresenta il bene, effettivamente, è il bene contro il male totale, perché effettivamente Lord Voldemort è proprio cattivo.
Più cattivo.
Ci sono altri personaggi, però molti degli altri personaggi che stanno attorno a Harry Potter, che lo aiutano, che a volte lo ostacolano, che invece sono grigi, si potrebbe dire, pieni di luci e di ombre, come il preside della scuola che frequenta Harry Potter, Albus Finente, e il professor Piton, che è il professore che sembra odiare per tutti Harry Potter per diversi motivi, perché se l'ha con suo papà, perché quando erano a scuola insieme
il papà era un bullo
nei suoi confronti, per cui c'è del rancore anche nei confronti del figlio di... Così, per cui come si possono definire questi personaggi, parlando di parallelo tra Harry Potter, Lord Voldemort, Cristo Anticristo, Silente, Piton, che invece hanno maggiori sfumature, come potrebbero essere viste da un punto di vista biblico o comunque dal punto di vista teologico?
Beh, sono personaggi che vivono delle forti esperienze di conversione, ecco, da un punto di vista biblico così potremmo leggerla. Ora è chiaro che l'accostamento che faccio tra Harry Potter e Cristo e Lord Voldemort e l'Anticristo è più riferito agli archetipi letterari. Ecco, Cristo, per chi ci crede, è il figlio di Dio, dal punto di vista oggettivo, dunque per tutti, è un grande archetipo letterario, ecco, che è stato ripreso da molti, ecco, pensate alla fata turchina che muore e risorge, ecco, ci sono tutta una serie di personaggi nella letteratura che seguono questo archetipo di Cristo, e ci sono dei personaggi della letteratura e anche del cinema che hanno creato l'Anticristo in maniera molto più dettagliata di quanto non fosse descritta nella Bibbia. Io vedo, per esempio, ecco, lì anche questo differenzia la Rowling da tutti gli altri scrittori di fantasy che risalgono a 50 anni fa, 60 anni fa. Si vede che lei è cresciuta nell'era del cinema, nel secolo del cinema. Non avrebbe potuto descrivere Voldemort senza conoscere L'Esorcista, Il Presagio, questi film dell'orrore degli anni 70, dove c'è questa ossessione del demonio, ecco. E questo è molto evidente. film che hanno evidenziato anche l'anticristo da bambino, ecco, nel presagio nasce l'anticristo, Rosemary's Baby, ecco, tutti questi film. È evidente che la Rowling si è cibata di questo, oltre ad essersi cibata anche di Bibbia, di altre cose, per crescere. E poi quando ha sviluppato la sua opera letteraria si trovano tutte queste tracce. I personaggi di Silente, di Piton, che sono un po'... ecco, uno all'inizio pensa che, pensando al Signore degli Anelli, pensa che c'è il Mago Bianco e il Mago Nero è Voldemort, il Mago Bianco è Silente, pensa che siano loro contrapposti. In realtà è vero, cioè, sono contrapposti Harry e Voldemort, e immediatamente sotto ci sono questi due personaggi che sono un po' il Mago Bianco che non è tutto bianco e il Mago Nero che non è tutto nero. Sono dei personaggi straordinari, anche perché sono dei personaggi che la Rowling ci lascia immaginare molto. Ovvero la saga di Harry Potter poteva essere benissimo la saga di Silente o la saga di Piton. Sono persone che hanno vissuto una vita molto piena, molto intensa e molto drammatica, con dei gravi lutti, con delle gravi perdite. Ecco, la vita soprattutto del suo insegnante di pozioni, Severus Piton, è proprio l'antivita di Harry, va in parallelo, ecco, con la sua vita. Tutto quello che succede a Harry crea delle conseguenze nella vita di Piton. Questo da un punto di vista letterario, come lettori, però, è molto bello trovare questi personaggi. Certo, sono, ecco, delle figure di persone che vivono un'esperienza di conversione. Di conversione dal, potremmo dire, da un'idea di dominio dell'altro, di supremazia sul prossimo, ad un modello di sacrificio di se stessi. Un sacrificio che non per forza significa arrivare alla morte, anche se nel caso dei due personaggi sarà anche questo, ma che significa anche tenere un segreto dentro di te, non far sapere agli altri, vivere una vita diversa da quella che vorresti fare. Nel caso di Piton, ecco, lui decide di espiare le sue colpe facendo finta di essere rimasto cattivo, ecco. Perché lui ritiene che se si venisse a sapere che lui è, tra virgolette, diventato buono, questa cosa non sarebbe giusta. E l'unica maniera è quella di lavorare per il bene senza prendersi i meriti che si prende un buono. E questo è affascinante, anche affascinante il fatto che sia una scelta, un'opzione, che non è detto che la Rowling sponsorizzi o ci proponga come scelta primaria, ma è una scelta possibile, e chi ha un'esperienza forte di conversione reagisce nella maniera più diretta e disparata possibile. Anche questo viene rispecchiato in questi libri.
In tutte queste, la tua analisi del tuo libro si basa principalmente sulla serie dei 7 libri, però Harry Potter, dopo poco tempo, dopo i primi 4 volumi, si è trasformato anche in una serie di film. Ovviamente per motivi tecnici, per ovvi motivi, i libri hanno avuto dei tagli a livello narrativo per poter far cessare tutte le storie dei vari libri in un tempo che non andasse oltre le 2 ore, 2 ore e mezza. Molti tagli sono stati fatti anche per quanto riguarda magari la psicologia dei personaggi. Lo stesso Harry Potter spesso viene in un certo senso appiattito, a parte forse sì i personaggi di Silente e di Piton, che comunque vengono valorizzati soprattutto negli ultimi 2 film, gli altri personaggi vengono comunque un po' sminuiti. Trovi che la tua analisi comunque si rispecchia anche nella trasposizione cinematografica, nonostante le modifiche e i tagli che sono stati fatti?
non del tutto, ecco, perché questa deve essere stata più onesta, perché effettivamente molte qualità che hanno i libri, e non mi riferisco soltanto al solito discorso il libro è meglio del film, ecco, non è solo questo, ma proprio la possibilità di vedere i personaggi nella loro profondità, nelle loro contraddizioni, nel loro essere, come direbbe Lutero, allo stesso tempo giusti e peccatori, ecco. Questo il linguaggio di Hollywood non lo permette. Chi è che fa queste cose? I film cecoslovacchi, i film francesi, ma non un film americano che deve fare i miliardi, ecco. I film di Harry Potter hanno incassato 8 miliardi di dollari tutta la serie, ecco, non è facendo le sfumature che si fanno i soldi al cinema. Rowling ha dimostrato che si fanno in libreria questi capitali, ecco, dunque in alcune cose nel film ci si trova, ecco. Allora, perché ho visto l'ultimo film, per esempio c'è questa immagine suggestiva della fine di Voldemort, che è quasi riduttivo a definire morte di Voldemort, perché è una disintegrazione, ci hai detto com'è finito, è inutile. È lineare, ecco, come inizia, se voi avete letto altri libri, inizia che è buono, vince sul cattivo, ecco, cioè dunque il problema è quello che c'è in mezzo. Dunque, in questa disintegrazione di Voldemort si vede ecco, come della polvere scintillante, che questa è l'immagine di Kira che c'è nel film, che si disintegra in questa direzione, viene sparsa nel vento. Io quando l'ho visto ho detto, ma questo è il Salmo 1, la via dell'Empio porta alla rovina, come foglie al vento sarà disperso, con immagine fortissima, e ora, poi ecco, lì uno vuole dire, ma lo sapeva il regista? Non lo sappiamo, perché spesso le immagini bibliche, cristiane, passano un po' come il gioco del telefono, ecco, passano di testa in testa, di cultura in cultura, da libro a libro, al punto che Spielberg, io non so se crederci, io dubito sempre di quello che dicono i registi, Spielberg dice che la risurrezione di E.T. e il fatto che E.T. assomigli in quel momento, in quella parte del film, a Gesù non fosse voluta. Io ho i miei dubbi, che sia sincero quando dice questo, però insomma, ho dei dubbi, non ho la certezza che si sia così o sia in un'altra maniera. Ecco, dunque, in qualche maniera nel film qualcosa basta. Nei film si perde molto, però. Ecco, io veramente vi invito a passare, non dico la prossima estate, ecco, cioè, la prossima estate a leggere la serie di Harry Potter, non fermandovi ai primi libri, ecco, perché capita spesso che mi dicono, ma ho letto il primo, che noia. Il primo libro è scritto per un undicenne, il secondo per un dodicenne, il terzo per un tredicenne, c'è una crescita linguistica nei libri, e anche in questo, come dice Umberto Eco, non so se l'ha fatto apposta, ma l'ha fatto, c'è una crescita linguistica che alla fine, quando si arriva al settimo romanzo, abbiamo un romanzo complesso, tosto, ecco, oltre a tutto un vocabolario, un lessico che lei si è dovuta inventare per dare forma a questo mondo dei maghi. Non so se ho risposto a un'emozione. Ecco. E poi, ecco, sì, volevo dire una cosa, anche se questo forse è più campo tuo. Rendiamoci conto, non c'è Harry Potter, forse l'operazione Harry Potter è l'operazione più rischiosa e ambiziosa della storia del cinema. La saga, il primo film mi pare che esce nel luglio del 2001, settembre 2001, 11 settembre, crisi economica, cioè la Warner ha compiuto un'azione rischiosissima, non dovevano morire gli attori, non potevano girare tutti i film contemporaneamente perché questi dovevano crescere, ma non potevano crescere troppo. È un'operazione, come si dice, 8 miliardi di dollari, se li sono guadagnati. Hanno fatto un'operazione incredibile. Altre produzioni non ci sono riuscite, La bussola d'oro per esempio, i libri di Pullman, è uscito soltanto il primo film, e adesso chi se lo compra il DVD, visto che la trilogia non è completa, ecco. Un'operazione da un punto di vista cinematografico, di impresa, assolutamente coraggiosa, che ha avuto anche la sua fortuna, ecco, perché si sapeva che il preside non avrebbe sopravvissuto più di qualche anno, perché Richard Harris era malato quando fu scelto, era malato di tumore, ma volevano lanciare la serie e lui aveva rifiutato per questa malattia, ma poi i nipotini gli dissero a Richard Harris: se nonno, se tu rifiuti questa parte noi non ti parliamo più, e lui fu costretto ad accettare questa parte nonostante fosse malato. Ma ecco, fosse morto un personaggio come Hagrid, un attore insostituibile, ecco, ci sono degli attori, o la Maggie Smith che fa la professoressa McGrannit, ecco, persone che ormai avevano incarnato il personaggio, la cui sostituzione avrebbe determinato la rovina della prosecuzione della serie. Ecco, comunque sono stati anche molto fortunati, hanno perso soltanto un attore per la serie, poi un altro hanno perso, ma perché il bullo, quello se avete visto i film, Tiger e Doyle, ecco, perché poi quando è capitato mai quando vedete i telefilm che dicono: guarda questo che faccia la delinquente, che sanno, che li scelgono proprio bene. Ecco, il bullo, uno dei due bulli, è stato condannato a 4 mesi di carcere per devastazioni, perché tempo fa, ecco, è un bullo veramente, a 11 anni il casting l'aveva beccato subito, questa era una canaglia. Ecco. Dunque, una produzione dal punto di vista cinematografico, nella storia del cinema, sarà ricordata questa operazione, sì, non è Fellini, non è Tarkovsky, ma come operazione cinematografica è assolutamente grandiosa, ecco, e gli è andata bene.
Concordi?
Mi ha concordato.
Se c'è qualche domanda da parte dei presenti. Ho convinto anche loro.
Siccome la saga era tuttora in carattere, quella di Twilight, vorrei sapere se c'è un collegamento. I personaggi sono sempre tre, come Harry Potter, Harry, Hermione e l'altro.
E Ron.
Qui sono tre, ancora, Giorgella, Ivan e Jacob. Sono tre personaggi che lì c'è, anche in questa nuova saga c'è la lotta tra il bene e il male. Perché tu sei anche l'eternità, perché si tratta di vampiri che non muoiono. Si può tentare un collegamento tra le due saghe, diciamo così. Anche dal punto di vista, diciamo, teologico.
Ma io devo ancora leggere Twilight. Dunque, ammetto questo mio limite. Volevo farmelo prestare, ma poi dopo dovevo lavorare su questo libro ed è difficile fare contemporaneamente il pastore, ecco, e rileggersi la saga diverse volte, insomma, è stato richiesto anche del tempo. Certo, quando si trattano determinati temi, come la lotta tra il bene e il male, temi ultimi, quale l'eternità, l'immortalità, a seconda di come si voglia chiamare, questo smuove un retroterra religioso. Ecco, cioè, questi scrittori, questi autori non partono dal nulla quando spiegano, quando si inventano questi mondi, si inventano dei personaggi, partono da dove sono loro, da dove è la loro cultura. Il debito nei confronti della propria cultura è assolutamente evidente in Harry Potter. Ecco. Non so quanto sia in Twilight, ma suppongo che anche lì ci sia una scrittrice tedesca che va a parlare di vampiri, il cuore proprio dell'Europa, ecco. Queste sono storie dai tempi dei fratelli Grimm, insomma, sono storie di sangue, nelle foreste tedesche, comunque ci sta, ecco, questa cosa. Questo mi viene in mente di dire una cosa di cui tengo molto, che in un'epoca in cui, l'epoca in cui noi viviamo, in cui viene svilita la cultura, invece un'autrice riuscita nel successo maggiore cui potesse aspirare, forse la scrittrice di più successo della storia, ecco, almeno dai tempi da quando D'Annunzio ha cominciato a prendere diritti d'autore, ecco, forse la scrittrice che ha avuto più successo, facendo sfoggio di cultura, portando, ecco, se leggiamo la saga troviamo riferimenti alla cultura greco-romana, alla cultura ebraico-cristiana, alla cultura nordica, riferimenti alla botanica, alla chimica, troviamo dei riferimenti e non solo, soprattutto nei primi libri, nel personaggio di Hermione, in cui molti vogliono vedere un po' incarnata la scrittrice, ecco, per qualche motivo, perché è il personaggio femminile, c'è questa cosa che dobbiamo risolvere la questione. In biblioteca, ecco, questo è il posto giusto, in biblioteca. E dire a un bambino di 12 anni, di 11 anni, 12 anni, 13 anni, che la soluzione è in biblioteca, magari non ci va in biblioteca, ma intanto glielo ho detto. Ecco, questa è un'operazione encomiabile, ecco, dal punto di vista, se si ama la cultura, insomma, siamo qui in questo luogo, suppongo di togliere in voi una sponda da questo punto di vista. Prego.
Cerco di elaborare questo mente. Mi sono venuti in mente una serie di personaggi minori di Harry Potter, ma anche la saga del Signore degli Anelli. Allora, c'è sicuramente anche il tema della scelta morale, perché mi pare che tra due le saghe venga fuori l'idea che è necessario prendere posizione da parte di ciascuno nei confronti del bene e del male, ma addirittura che non è possibile tirarsi fuori da questa scelta. E c'è anche l'idea, soprattutto nei personaggi minori, che c'è una maturazione e l'idea che l'affermazione della propria libertà è anche un'assunzione delle proprie responsabilità di fronte alle grandi scelte morali. Però, quali sono, questa è la domanda, i fondamenti in Harry Potter, per esempio, del bene e del male, a parte il fatto di aver deciso sin dall'inizio che c'è un buono per definizione e un cattivo per definizione, cioè c'è anche un lavoro sui fondamenti mitologici del bene e del male. Poi la seconda domanda è, per quello che mi ricordo di Harry Potter, ma anche del Signore degli Anelli, che ha sempre totalmente una qualsiasi idea di Dio. C'è un magico, ma non c'è un trascendente, non c'è un di là. Si parla un po' della vita o della morte, ma non è mai formulato.
Sì, parto dall'ultimo punto. Sono realtà secolarizzate, ecco, il mondo di Hogwarts e la Terra di Mezzo sono realtà secolarizzate. Eppure, almeno per quanto riguarda, insomma, la Rowling ha rivelato soltanto ultimamente, a saga conclusa, la sua appartenenza religiosa, che è membro di una chiesa presbiteriana, la Chiesa di Scozia. Ma è di formazione anglicana. Ma Tolkien era un grande intellettuale cattolico, Ecco, e nella, a Oxford, c'è, se vi piace andare a Oxford, c'è il pub dove lui tutti i giorni andava a prendere una birra con C.S. Lewis, c'è il suo tavolino, c'è una fila per accedere a questo tavolino. E, ecco, era un professore di Oxford cattolico, eppure anche lui fa questa scelta, forse in nome dell'universale, di ciò che lega tutti. Ecco, questa è una... è un interesse che c'è in questo scrittore, di non porre un trascendente, di non declinarlo, neanche di escluderlo però, ecco, non c'è neanche una discussione, ecco, non sono dei libri atei, sono dei libri secolarizzati, ecco, gli ambienti sono secolarizzati. E forse, come dire, in questo si lega al protestantesimo, perché anche il protestantesimo, per quanto riguarda la vita sulla terra, e così mi riallaccio alla prima domanda, è secolarizzato, perché la scelta è tua, la scelta di come vivi, di come rispondi alla fede, eccetera, è tua. Poi sì, c'è Dio, c'è il legame con Dio, c'è la fede, c'è la vocazione, ma quando si tratta di scelta, come si dice in Italia, non c'è tanto. Ecco, la scelta è tua, non puoi delegare questa scelta a nessuno, tantomeno a Dio. Ecco, questo è interessante, almeno per quanto riguarda, chiaro, per chi ci crede, io ci credo, c'è un'elezione, c'è una predestinazione, ma per quanto concerne l'umano, la scelta è tua. Ecco. E dunque, su che cosa si basa questa scelta nei personaggi? E, sostanzialmente sono due i motori di queste scelte, e uno è l'amore e l'altro è il rapporto con la morte, soprattutto con la propria morte. Sono questi due discrimini che rendono i personaggi diversi. Harry non è buono, cioè sì, è buono, ma come dire, lui è buono perché è disposto a morire per i suoi amici, mentre Voldemort uccide gli altri per sopravvivere. E solo questo perché non vuole morire. Ecco. Io azzardo nel mio libro l'idea che l'anti-Voldemort sia in realtà la madre di Harry Potter, che muore per salvare il figlio e che con il suo amore protegge. Non è proprio così, l'anti-Voldemort è Harry Potter, ma dal punto di vista dell'amore. C'è questo punto interessante quando viene rivelato, perché Harry, ecco anche questo discorso di scelte morali, se no non si capisce, Harry Potter e Voldemort hanno un'infanzia molto simile, sono molto simili tra di loro, hanno diverse somiglianze, cosa che dà fastidio a Harry Potter nella sua crescita, avere delle somiglianze con l'assassino dei suoi genitori, però ciò che rende diverso Harry è che lui compie delle scelte diverse. Dunque, ecco, anche questo, secondo me c'è un senso di predestinazione, ma non c'è un predeterminismo. Non è che siccome sei stato povero, ti hanno picchiato da piccolo, eccetera, poi diventi cattivo. Ecco, questo è assente. C'è chi lo fa ed è responsabile di questa scelta, della scelta di essere diventato tra virgolette cattivo, e c'è chi invece fa un'altra scelta ed è responsabile del fatto di essere diventato tra virgolette sempre buono. E questo è molto serio, ecco, la bontà e la cattiveria, ecco, usando sempre queste categorie, non sono mai trattate banalmente nella saga di Harry Potter, proprio perché c'è questa introspezione dei personaggi sulle scelte. Allora ecco, il discorso della morte anche. Voldemort è sconvolto quando scopre che dei due genitori il mago era la madre, perché la madre era morta. lui vede la magia semplicemente come fuga dalla morte. Voldemort, fuga dalla morte, che poi i nomi sono parlanti, ecco, i nomi della saga. Mentre invece Harry capisce che la morte può essere battuta solamente affrontando la testa alta, dunque non cercando la morte, ma sapendo che devi avere a che fare con essa. E questo determina le scelte morali, ecco, questi due modi di porsi nei confronti della vita. L'amore anche per quanto riguarda la sua declinazione non solo amorosa, insomma, o filiale come materna, ma anche amicale. Non è un caso che Harry, Ron e Hermione sono amici, mentre il trio che si oppone a loro, Malfoy, Crab, Tiger e Goyle, sono complici. C'è chi è amico, c'è chi concepisce la relazione con le persone più strette come amicizia, c'è chi invece lo concepisce esclusivamente come complicità per fare, insomma, per fare cose cattive. E questo è interessante, l'amicizia opposta alla complicità, dunque a una relazione strumentale. Ecco.
Prego. Io avevo anzitutto curiosità, volevo sapere se avevi ricevuto delle critiche per il libro, quindi per questo accostamento che può sembrare un po' sorprendente, da sobrio, milieu, talvez, da un lato, e...